Ulandia!
Ulandia!
Oh, Ulandia!
Il tuo podcast preferito?
Certo. Non me ne frega niente.
Ulandia! Ulandia! Ma va a cagare!
Eppure questo podcast spacca.
Ascolta, Ulandia! Mi hai capito bene?
Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Ulandia. Oggi sono più emozionato che mai perché...
con la leggenda. Cioè,
abbiamo... Francesca Fagnani, un caloroso benvenuto, grazie per essere qua con noi.
Le leggende sono anziane però.
Allora, Francesca, primissima domanda che ti faccio, sì. Non banale, banalissima della verità, che belva si sente?
Banalissima.
Banalissima, ma la devo fare,
ma
la devo
provare.
Aggiungiamo un quan 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 quan.
Ma direi un Jack Russell.
Un Jack Russell? Sì. Ma come mai?
La conosci la razza?
Sì, quello piccolino.
Sono piccolini, no, bellini. Si attaccano al polpaccio.
Cioè, grazie, sono cucciolosi. Molto agitati.
Simpatici. No, cucciolosi.
Ah, non so, cucciolosi.
Cucciolosi, guarda.
Ok. No. Come mai Jack Russell? No?
Ma perché ha delle caratteristiche, diciamo, da rompiscatole, si attacca al polpaccio non ti molla più.
Okay. Molto esuberante.
Beh, esuberante, però sì, alla fine resta simpatico. Però resta simpatico.
Senti, ma partiamo dal principio. Nel 2001 hai iniziato la tua carriera da giornalista a New York, nella sede della RAI. E di cosa ti occupavi di preciso?
In realtà... ho iniziato molto più là, però quello nel 2001 stage, diciamo. È nato il desiderio di diventarlo, perché ero lì che facevo una cosa serissima, cioè un dottorato di ricerca, un PhD in filologia dantesca. Sembra incredibile, ma pensate, l'ho
bello,
fatto.
Però.
E ci sono state appunto, c'è stato l'11 settembre.
Te hai assistito proprio la scena? Scusa se ti interrompo.
Ma è stata una cosa surreale, perché io abitavo a Williamsburg, due fermate di metro da Washington Square, mia madre mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, è successo qualcosa, è successo qualcosa, è successo qualcosa. Io sono uscita, c'era lo skyline di Manhattan da lì e vedevo tutto il fumo che circondava le due torri. Quindi pensavo, mamma mia, un incendio pazzesco. Ho preso la metropolitana, sono arrivata a Washington Square, sono arrivata in realtà a Union Square, sono scesa e c'era una torre sola. Ah. E io non capivo se ero così, se me lo stavo sognando, in che stato stavo.
Sei bevuto, tipo.
Se ho bevuto, che avevo preso la sera prima.
Pazzesco.
Pazzesco. E poi la gente urlava, gridava, under attack, eccetera. E io lì ho capito che stava accadendo qualcosa. L'unico pensiero è stato, è la terza guerra mondiale, non rivedo più i miei. Non sono riuscita a tornare a casa per due giorni perché hanno chiuso subito i ponti. Mi hanno ospitato lì dei compagni di università e da lì ho detto: mamma mia, sono dentro alla cronaca,
dentro la storia.
E da lì è nato un po' il desiderio di raccontarla, okay. Di fare la cronista, ecco. E ho cominciato con uno stage, Rai International, in realtà mettevo a posto i beta che erano le cassette, non facevo molto
la gavetta, diciamo.
Però invece c'erano Giovanni Floris, cioè, che mi portavano in giro e li guardavo, vedevo un po' come si fa. Quindi è nata là.
Cioè, poi hai continuato trattando comunque argomenti.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Abbastanza delicati, i tuoi primi documentari erano sull'argomento mafia. Della mafia, e, cioè non avevi paura di trattare quegli argomenti? Hai avuto minacce o qualcosa?
Allora, intanto ho avuto il privilegio di iniziare con dei grandi maestri, perché ho iniziato con Giovanni Minoli, che il linguaggio televisivo se l'è inventato, e ho proseguito, diciamo, con un vero maestro giornalismo che è Michele Santoro. Quindi ecco, sono una privilegiata, perché avere dei maestri che ti mette un mestiere nelle mani è un privilegio.
Assolutamente.
E quindi, insomma.
In diverse interviste viene percepito un po' come Michele Santoro sia un po' il tuo mentore, no?
Sì.
Cosa ti ha insegnato maggiormente? Cosa pensi di aver appreso da Michele?
Il pensiero laterale. Noi facevamo delle riunioni fiume in cui veniva detto tutto il contrario di tutto. e ci ha insegnato a pensare in modo libero, no? E a pensare soprattutto a mettersi fuori dal senso comune, dal buon senso comune, e vedere un tema, una questione da tutti i punti di vista. E quello, diciamo, mi ha allargato i pensieri.
Ok, poi cerchiamo di fare un filo cronologico. Nel 2018 eri inviata trattando l'argomento dei carceri minorili. Perché trattavi quell'argomento? Perché hai deciso di...
Non ero inviata, ho fatto un reportage in tre puntate che okay. Si chiamava Il Prezzo.
Ok.
Ed era dedicato ai ragazzini di Camorra, alle donne di Camorra e poi al carcere minorile. Ed era tutto legato perché poi, diciamo... L'anello più debole di certe organizzazioni criminali di stampo mafioso, nel caso ovviamente della Camorra, sono le donne e sono i bambini e sono i ragazzini, in particolare i ragazzini. Io mi sono, diciamo, appassionata al tema delle carceri e soprattutto del carcere minorile perché sono ragazzi che ci finiscono e quando finiscono in carcere quella è la loro prima chance, non è l'ultima, è la loro prima chance. Perché già dove vivono, già la periferia è un carcere, tutto sommato, dove hanno le sbarre sugli occhi rispetto al futuro. Quando tu nasci in una via, in una strada, in un palazzo, in un quartiere dove i tuoi genitori sono passati per il carcere o ci sono, tu pensi che la tua vita è quella, che sei un predestinato, che sei un predestinato. Quindi quando arrivi in carcere, il patto con la società civile è rotto, la frittata è fatta, bisogna intervenire prima, bisogna ridistribuire le opportunità.
Si vede che questo è un argomento che ti sta particolarmente a cuore. Tra l'altro l'hai portato anche nel tuo monologo a Sanremo, esatto.
Che hanno eliminato i monologhi, a me dispiace.
È vero.
Hanno tanto criticati, però invece quello è uno spazio in cui tu capisci la libertà, capisci la personalità.
Poi puoi arrivare a tantissime persone in quel momento.
Puoi arrivare in quel momento. Io mi sento una privilegiata per aver avuto quell'opportunità di sfruttare una platea così ampia per portare un tema di persone che si sentono di serie C. E tu l'hai portata sul palco di Sanremo, capito? E quindi è un peccato.
C'è un motivo particolare o comunque anche personale, ti chiedo, dietro a questo interesse nei confronti di questo argomento da parte tua?
Ma io ho lavorato tantissimo nelle periferie e continuo. Ho lavorato tanto nelle periferie e quando tu vivi certe situazioni ti rendi conto che poi il carcere è una strada segnata e nemmeno la peggiore di quelle che possono prendere, no? I ragazzi che vivono lì. E allora mi è sempre sembrato un tema di democrazia. Poi la nostra Costituzione ci dice che il carcere serve a rieducare e a reinserire nella società le persone, ma se tu, e chiunque abbia visitato un carcere sa quello di cui parlo, se tu entri in una cella destinata a 3 persone, ci sono 6 persone, e va sicuro che il WC alla turca, il bagno alla turca, da sopra il lavandino dove questi si cucinano, ma tu quella persona come la fai sentire e come uscirà, meglio o peggio, quando passa sul lenzuola sporche tutta la giornata? Che cosa ha imparato? Lui è entrato, diciamo, conoscendo un unico mestiere, che è quello per cui è entrato probabilmente, no? Che è un reato, no? Che lo,
certo,
che lo ha portato a compiere dei reati, per cui è giusto che paghi. È giusto che paghi, però il carcere non può essere la rassicurazione per chi sta fuori che il male è chiuso dentro, perché è una pia illusione. E poi anche per una cosa egoistica, quello che ho detto a Sanremo, quando escono è interesse di tutti che siano meglio di come
Bravissimo.
Sono entrati.
Yeah. Volevo ricollegarmi, Francesca, al monologo che hai fatto a Sanremo, perché sì. Se non erro ci fu un attimo anche una frecciatina a Gratteri, se non sbaglio, perché lui disse... lui disse che non vanno toccati i detenuti né dentro le caserme, o altrimenti diventano vittime.
Era un festival estivo in Puglia e l'ho ascoltato dire che i detenuti non vanno picchiati
esatto.
Perché altrimenti non bisogna consentirgli di fare le vittime. E questa cosa a me mi ha fatto sentire male e ho pensato di denunciarla su quel palco, senza dire, senza riferirmi al nome del magistrato che l'aveva detto, verso il quale ho anche una grandissima, come tutti noi, una grandissima stima per il lavoro immenso che ha fatto in Calabria, ora è a Napoli, però la frase è molto grave e che è espressione di una mentalità di tante persone e mi sono sentita di doverla denunciare.
Ma tu cosa cambieresti del sistema, diciamo, legislativo penale, cioè nella procedura in cui un detenuto viene reintrodotto nella società? Cosa ci vedi di sbagliato in
allora,
come ora?
Se pensiamo che queste persone quando escono non hanno una possibilità di reinserirsi nel mondo lavorativo perché c'è un pregiudizio molto forte, no? Nei confronti di persone che hanno compiuto reati anche gravi. Allora il sistema di welfare che riguarda i detenuti è stato affidato negli anni alla buona volontà o alla pessima volontà di qualcuno. Pensiamo a Buzzi, ve la ricordate, Mafia Capitale? Buzzi che gestiva il sistema delle cooperative e ci lucrava sopra. Cosa tremenda, ma intanto lo faceva. Intanto consentiva a queste persone magari di lavorare nella raccolta differenziata dei rifiuti, nel verde, nella cura del verde, eccetera. Intanto gli consentiva di lavorare. Questo welfare non lo deve fare il privato che poi può lucrarci, lo dovrebbe essere interesse delle istituzioni mettere le condizioni di queste persone di non, capito, tornare per strada. Io una volta un ragazzo di Scampia che stava a Nisida, fra l'altro figlio, diciamo, di una criminalità importante di Scampia, okay, di una famiglia importante, gli ho detto: ma te quando uscirai, come, che pensi di fare? Mi ha detto: dipende da quello che trovo fuori.
Giusto.
Il carcere deve servire a qualcosa, non può servire solo alla reclusione, che è una parte della pena. La privazione di una libertà, la privazione della libertà è la pena.
No, ma ti ho fatto apposta questa domanda perché condivido appieno il tuo pensiero, cioè anch'io sostengo che il modo in cui oggi viene diciamo, si reintroduce una persona nella società, oppure si tratta la pena, sia un po' obsoleto, un po' antico, bisogna un po' rinnovarsi anche nel modo in cui...
E non è neanche possibile che solo i poveracci finiscano in carcere.
Senti Francesca, comunque a tal proposito, durante le tue interviste ti è capitato spesso di intervistare anche comunque brigatiste, compagne di boss camorristi, leggo per esempio qui Adriana Faranda, Anna Carlino, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi o come rispondi a chi dice che alcune persone non meritano visibilità. Anche noi, per esempio, abbiamo avuto ospiti in questa all'interno del nostro podcast, gente come, non so, personaggi come Vanna Marchi, per esempio, Stefano Nobile, che sono venuti a Belve, e abbiamo ricevuto molte critiche in tal senso, nel senso, ma queste persone non dovete dare visibilità. Cioè, ecco, cosa rispondete a chi...
È un argomento sempre scivoloso e delicato, no? Però io penso che tutti si possono intervistare, dipende come, facendo la domanda, la seconda domanda e la terza domanda, soprattutto consentendo a chi ascolta, a chi guarda, di avere sul tavolo tutte le carte a disposizione per crearsi un giudizio. È un'enorme sottovalutazione del pubblico che ascolta dire non dargli visibilità, perché come dire, perché poi ti manipola, perché poi ti dà la sua versione che può influenzarti. Tu devi costruire un'intervista in modo tale che chi la segue abbia tutti gli elementi per farsi un giudizio autonomo, ma spesso i personaggi, soprattutto quando sono interpreti del male, nel senso la camorrista, la cosa eccetera, sono i primi testimoni di quella storia,
vero,
di quella
bravo.
Cronaca, e quindi il testimone va ascoltato sempre.
Assolutamente. Ok, ritorniamo un attimo alla carriera lavorativa. Che
mamma
poi...
mia, sembro morta.
Perché sembri morta?
No, sai quando fai le cose della carriera? Che...
Ora poi sei nel pieno totale, diciamo, della carriera.
Ah, chi lo sa? Questo magari alla fine, anno, magari alla metà, non so.
Ti senti? Ti rifaccio una domanda che hai fatto a... se non sbaglio, a Risa, forse mi sbaglio. Ti senti una... Ah, no, Vanna Marchi. Ti senti una diva?
No, la diva no.
No, non ti senti... Però,
no, ma non lo sono, non è che non sarei una pazza se mi sentissi una diva, no.
Perché no? Invece, dai, cavolo, ormai sei a dei livelli altissimi, sei, penso, una dei personaggi più
ti ringrazio, ma insomma, attivismo.
Comunque con diciamo Belve, con Belve diciamo che sei letteralmente esplosa, ok?
Quello, con Belve, Belve sicuramente mi ha dato una visibilità diversa.
La Rai non l'aveva capita appieno inizialmente questa...
Guarda, io ti devo dire una cosa. Io sono andata in onda per la prima volta sul 9, no? E non esisteva una mia idea, mi hanno dato l'opportunità di andare in onda.
Tra poi, l'altro, scusami, il programma ideato e condotto e autore,
sì,
tutto te.
Sì.
Complimenti.
ho una squadra, insomma,
sì, certo,
di collaboratori,
diciamo,
bravissimi.
L'idea è venuta.
Però l'idea è la mia, il format è il mio. Bravissimo. Quindi Belve può non andare in onda, ma non posso essere sostituita.
Grande.
ma sai, poi l'idea mia è stata fare un'intervista cambiando tono, escludendo dalla promozione qualsiasi ospite. C'hai un film, c'hai un libro, non vieni. Oppure se vieni non ne parliamo, capito? Perché se no ti mette già in una condizione di complimenti. Che bello il film, che bello. E invece l'obiettivo è entrare un po' nel profondo, diciamo, della personalità, coglierne sfumature magari inedite. Tanto i personaggi sono stati tutti straintervistati. La cosa interessante è cogliere o degli aspetti inediti del carattere oppure tirare fuori una novità. Comunque invece la Rai, ti devo dire la verità, mi ha dato l'opportunità intanto di andare in onda con un format mio piccolo, inesistente. Era andato in onda sul 9, era piccolo piccolo. Mi ha poi dato l'opportunità di andare in seconda serata con più serate, diciamo, durante la settimana, sperimentandola e passandola poi in prima serata. Quindi io da questo punto di vista non posso proprio lamentarmi, cioè c'è stato un percorso virtuoso, che è quello che dovrebbe funzionare, che dovrebbe, no, essere sperimentato sempre, cioè testare i programmi in seconda serata, se funzionano portarli in prima. Quindi ci ha creduto, quindi da questo punto di vista devo dire non posso che rallegrarmene.
Qual è secondo te il tuo punto di forza? Cosa rende così formidabile Belve? Che poi Francesca Fagnani, perché l'asso vincente proprio del programma sei te. Io penso il tuo modo di comunicare, la tua, non lo so, persuasione nei confronti dell'ospite, quel verso acustico che fai, che non è banale. Brava, no? Che comunque dà una tua opinione velata senza
guarda,
di...
Guarda, io faccio le domande che vorremmo fare tutti.
Brava, esatto.
Tutti.
Sei
tutti.
Noi a casa.
Cioè, esatto.
Sei noi a casa.
Io, quindi, quella è una cosa un po' di spontaneità e cerco, la mia ambizione è tirare fuori dall'altra persona la spontaneità. Che in televisione è un concetto molto aleatorio, però invece se tu guardi per una persona a lungo negli occhi, senza tavoli, dritto, e gli fai una domanda, non ti risponde una volta, non ti risponde la seconda volta, non ti risponde la terza, poi è più imbarazzante non rispondere che rispondere.
Vero.
Capito? Cerco di abbattere i muri tra me e la persona ed è un'operazione, secondo me, sempre simpatizzante e vincente sugli ospiti.
Però non facile.
Infatti
non
una
facile.
Delle cose in cui sei più forte è che proprio riesci a mettere a nudo un ospite, che in televisione non penso sia una cosa molto facile per una persona famosa.
Meloni mi disse una volta, ma mi ha ipnotizzato. Ma
esatto, cioè qual è il segreto per far aprire un ospite in televisione? Perché magari io penso a una persona famosa che viene lì, non è che si vuole proprio.
Ma guarda, intanto
troppo.
Le domande, è vero, magari possono essere così provocatorie, urticanti, oppure magari non lo sono, Però io non sono mai giudicante, io non ho mai un giudizio precostituito verso nessuno. Quello che vi dicevo prima anche sulle interviste, diciamo, di persone più discutibili, no? Io mi piace che le persone si rendano conto, si formino un giudizio, non c'è bisogno che io metta il giudizio, no? Sopra una persona, sopra le sue parole o che sia giudicata. E questo è un insegnamento che io ho appreso veramente nel mio lavoro da cronista, in periferia. Certi ambienti, se tu ti approcci già giudicante, non si apriranno mai. Non si apriranno mai. Invece ho fatto la puntata con donne camorriste.
Assurdo. E ti chiedo, qual è la puntata che ti è rimasta più impressa? Quella che magari ti è piaciuta di più?
No, guarda, io in questo sono una tragedia, perché ogni volta che faccio una puntata, un'intervista che mi piace molto, dico sempre, ecco, è finita, questa è l'intervista più bella, adesso non ce ne può essere una migliore, quindi
e invece
è finita.
Arriva.
poi magari, capito, quell'altra ti piace di più, provata. Non ti so dire, non riesco a fare una graduatoria. Non...
Invece un ospite che magari ti ha deluso, da cui ti aspettavi di tirare fuori un po', no, qualcosa in più?
Diversi.
Non so se vuoi fare...
No, non mi sembra gentile, okay, dirlo,
io ci
però...
provo sempre, capito? Non
è bene a fracciare. Non mi sembra gentile dirlo, però le persone che arrivano e si chiudono... sono le più faticose.
Chiaro, sì. Perché magari ti rispondono a monosillabi. Che non...
Quelli sono tre, perché guarda, a me quando poi invece magari hanno un atteggiamento nei miei confronti irritato, eccetera, a me va benissimo tutto, va bene perché è una reazione, come quando invece si crea l'empatia, la simpatia, mi va bene. È importante che si crei un rapporto, che sia di antipatia o di simpatia. Il problema è quando... fai fatica, non si crea, no? Allora ti rispondono a monosillabi, fanno fatica, eccetera. E là...
Chiaro. C'è invece un ospite che ti ha messo un po' in difficoltà. Per esempio mi ricordo la puntata con Fabrizio, che a un certo punto sembravi un po' rossa.
No, Fabrizio è molto simpatico. Sì. Fabrizio è molto divertente. È stato molto simpatico con quell'intervista. Sì, no, mi sono molto divertita.
Ma le tue interviste sarebbero diverse se tu non le facessi in televisione? Cioè, essendo in televisione, sei libera al 100% in quello che dici, in quello che puoi fare?
Guarda, la libertà te la dai, no, è un concetto che mi è molto chiaro dentro di me.
Cioè la Rai non ti mette dei paletti, delle...
A me non mi hanno mai messo paletti, c'è stato il problema con Fedez che io però subito ho preso le distanze, diciamo, da quella decisione e l'ho detto pubblicamente, no? Anche, quindi la libertà te la dai, non è che tu devi aspettare come gentile concessione che tu possa fare le domande, tu le fai. La libertà è una questione di testa interiore, spesso molto più che non viene dall'esterno, viene da dentro di te,
okay, capito?
Quindi non mi sono mai posta il problema di essere libera o meno, mi comporto come tale.
Ok,
capito.
Fedez non ci si riesce proprio a portarlo a bere.
No, Fedez doveva
veramente... Comunque stai continuando a provarci perché...
No, ma doveva venire, cioè sarebbe dovuto venire, adesso vediamo nell'edizione di aprile, parto il 2 aprile, che cosa...
Ah, ecco, ti volevo chiedere quando iniziamo.
Quando il 2 aprile.
Il 2 aprile.
Tra l'altro ho letto che avevi proposto, hai inviato l'invito al Papa, ma hanno rifiutato.
Non me ne faccio una ragione. No, ancora non ha rifiutato, io non me ne faccio una ragione. Cioè, magari avessi rifiutato sarebbe già una risposta.
Ah.
No,
perché so che gli volevi chiedere dello schiaffo alla cinese.
Sì,
e penso che
una belvata.
Il mondo in questo
tutti,
momento.
Scusa, ma come te è venuto? Sei il Papa? Cioè, a parte uno di noi,
è partito tutto
la reazione...
da lì.
Senti, voglio fare un piccolo gioco, se me lo concedi. Io mi sono preparato delle domande che hai fatto ai tuoi ospiti e
sei
te
copione,
le voglio riproporre.
Sì,
sono
un copione.
Copione sicuro, in
così sono bravi tutti.
Compitino oggi, ragazzi.
Sono bravi tutti. Vabbè.
Oggi il compitino.
Va.
Senti, intervista a Giorgia Meloni, ha chiesto che voto si darebbe. Lei si piace fisicamente?
Ah sì, non mi dispiace.
Che voto si darebbe da 1 a 10?
No, è là, come non mi ricordo se proprio lei ha risposto così, però è vero, anche io mi darei voti diversi, no? Però invece dando un voto, ma un 7, okay, che tanto, mica poco,
A Michele Bravi ha chiesto quali sono le sue trasgressioni, sesso, droga e rock and roll, quale delle tre?
Sesso, droga e rock and roll, droga no, però ognuno ha la sua in realtà, no? Per esempio, io che le droghe non le frequento, okay, non le ho mai frequentate, però... A me il vino, un bicchiere di vino quando torno a casa, proprio lo necessito, lo necessito. Ma proprio mi ammorbidisce tutta la giornata, capito?
Chiaro.
Quindi ti dovessi dire...
ci sta. All'avvocatessa De Pace ha chiesto, lei ha mai tradito?
Sì, no, l'ho detto una volta, sì, mi è capitato.
È successo?
È successo.
Okay. È stata mai tradita?
Ma sicuramente, non lo so per certo, ma nella vita...
Ma sfiducia nel genere
ma
maschile.
Ma vabbè, ma i rapporti sono complessi, non è che... No, ma come io dico, mai tradito? Ti dico sì, se sei stata tradita, ma sicuramente sì.
Non ora crede
non so
nella monogamia.
Quando.
Preferisco
no, io penso che la vita non è ordinata e che quindi ci possa stare, che non è che uno perché sta con una persona... capito, atrofizza pensieri, cuore, muscolo e altro, cioè...
È interessante questo, sì. È un suo difetto invece? Che se lo chiede a tutti, quindi...
Prepotente,
ok. C'è qualcosa invece che dicono di lei che le dispiace perché non è vera?
Questa è proprio a tutte le domande mie,
fai. Sì, no, cioè, tre ne ho fatte, quattro, sono già finite, tra l'altro, quindi...
Guarda, io se ti posso rubare...
Andy,
ci stanno dicendo che si deve tagliare la puntata, se ti posso rubare 2 minuti delle vedi, domande velocissime a risposta secca. Magari che possono interessare ai tuoi fan, delle curiosità. Allora, ti capita di avere un po' di ansia prima dell'intervista?
Ma io non soffro d'ansia, però comunque la vivo come un esame universitario.
Ok, qual è l'intervista che più ti ha messo in difficoltà? Sei girata verso magari il diretto.
No, sai, le interviste, diciamo, che per me sono state più delicate è stata la Faranda, la brigatista, no, ex brigatista, alla Pinto, che è una camorrista... che non si è mai pentita, si è dissociata, perché lì devi, diciamo, stare più attenta a quello che vi dicevo prima, no? Non bisogna sbagliare.
Sì.
Programma televisivo preferito a parte il tuo? Perché ovviamente sei di parte.
Ma a me piace tanto Chi l'ha visto.
È vero, ci sei tanto sul giallo, sui polizieschi.
A me c'è una... Poi mi piace tantissimo... Perché vorrei essere io Lolita Lobosco.
Ok,
io nella vita vorrei essere Lolita Lobosco.
Ma podcast li ascolti mai? Guerisa True Crime.
Podcast o radio?
Podcast, non li ascolti?
Preferisci podcast o radio?
Guarda, sono molto abituata alla radio, mi piacciono moltissimo i podcast.
No, tu l'hai fatta un pochino, hai sostituito...
Sì, ho sostituito Geppi Cucciari Un giorno da pecora, è stata un'esperienza stupenda.
Immaginavo, infatti, perché
sono divertita da pazzi.
Guarda, c'ho qualche altra domanda veloce, un altro minutino.
Vai.
Libro preferito?
Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Okay. Un libro scritto, adesso non mi ricordo, ma negli anni 50, fino agli anni 50, è di un'attualità incredibile.
Ok, film preferito?
Allora, io viaggio tra Harry di Prosentoselli e Bianco, Rosso e Verdone.
Bello.
Si va chiaro.
Social media in cui passi più tempo?
Instagram.
Prima Twitter, adesso Instagram.
Sì.
Ok. C'è una personalità storica che avresti voluto intervistare? O comunque
Dante.
Chi sceglieresti se fosse solo una persona?
Diciamo, personalità storica vivente, chi mi incuriosisce tantissimo, la Merkel. La Merkel,
Angela.
La donna di ferro, così, a poi quei tre muri. Interessante.
Il suo carattere.
Un piatto che sai cucinare alla perfezione?
No, alla perfezione, guarda.
Il tuo piatto forte?
Ma allora, c'era un periodo che facevo la pizza ripiena di scarola, andavo molto forte. Adesso è tanto che non la faccio, quindi già non è già meno forte.
Okay,
poi c'è stato il periodo melanzana alla parmigiana, ma già meno forte. Perché
siamo
perché
tutti
mi
affittonate.
Sì, c'ho le fisse periodiche.
Tutti.
Ok, la tua citazione preferita?
La mia citazione preferita? Non ce l'ho.
Ok.
Ma studierò.
Altre due domande, poi la prima app che apri al mattino?
C'è uno.
Instagram.
Ok. Cibo che odi di più? Tipo un cibo che proprio non sopporti, che non mangeresti mai?
No, guarda, a me piace mangiare, non ho cibi che non mi piacciono. Sono allergica ai peperoni, che una volta che ho subito una piccola operazione mi stavo facendo l'anestesia, mi ha detto a cosa allergica, intendevano i medicinali, ho detto i peperoni. Ho detto ma non te li stiamo iniettando.
Va benissimo.
E
dai.
Ultimissima, drink preferito?
Vino bollicine.
Francesca, grazie mille,
grazie,
davvero,
grazie,
è stato
grazie,
un super
grazie,
piacere
grazie.
E ovviamente
fai un
vuoi entrare? Yeah, saluta. Yeah. Saluta.
Il pericolo.
Ricordatevi di iscrivervi al canale. Grazie ancora a Francesca. E vabbè, si fa dopo. E alla prossima puntata.
Ciao, ragazzi.
Ciao a tutti.